Storie Libere presenta.
Ho alcune foto di mia madre in prima linea a una parata della comune lungo Fleet Street. Ho delle foto di me raggomitolato su un sacchetto di fagioli della comune, mentre leggo un libro della biblioteca della comune. Ho foto dei ragazzi della comune che corrono nel prato, legati tra loro in una gara a tre gambe. Foto di noi in gilet marrone, che ci trasciniamo a vicenda su slitte che scivolano sulle acque ghiacciate del lago della comune. Ho anche delle brochure progettate e stampate nella stamperia della comune, che elencano i gruppi di terapia e meditazioni offerti dalla comune. Ho persino delle copie dei video della comune, realizzati per promuovere il nuovo stile di vita di cui eravamo pionieri, avanguardisti della coscienza nel mezzo della campagna del Suffolk. Possiedo un altro video, realizzato dalla BBC, con le prime riprese dall'ashram in India. Gente che dice beautiful, gente che fa tai chi, gente nuda in stanze imbottite che si colpisce a vicenda con pugni e cuscini. Ho copie dei giornali che venivano stampati a mano negli studi grafici della comune, dove le foto venivano serigrafate e i titoli applicati a mano con i trasferelli. Su quei giornali ci sono interviste ai principali pionieri spirituali della comune, scritti da altri della comune. Ho anche qualche prova del fatto che fossimo una famiglia prima della comune. Foto mie del 1978, imbronciato sui gradini della nostra casa a Leeds, mentre stringo un peluche di Snoopy e due scimmie pupazzo, solo un mese prima che tingessimo tutti i nostri abiti d'arancione. Questi reperti ci hanno messo anni ad apparirmi nella loro completezza. Ora posso guardare quegli oggetti e rivedermi, ma alla fine degli anni Ottanta ero un adolescente che viveva con la madre a North London, dopo la fine della comune, e non avevo tracce della nostra storia. Mia madre aveva fatto un piccolo falò nel cortile sul retro e bruciato le sue foto, i suoi vestiti arancioni, il suo mala con i suoi 108 grani di legno e la sua chiusura con l'effigie di Bhagwan. Nonostante le mie preghiere di lasciarmelo vendere e tenermi i soldi, bruciò anche il bordo d'oro del suo mala, che aveva comprato da un gioielliere della comune negli ultimi anni in cui era diventata più attenta allo stile. Una settimana dopo il falò, presi in prestito un paio di pinze, feci leva sul bordo d'argento del mio mala e buttai via le perle di legno. Non avevo altre prove della mia infanzia nella comune. Avevo perso il contatto con gli altri bambini della comune. Mia madre non parlava mai della comune, o se lo faceva, mi rifiutavo di risponderle. Avevamo entrambi smesso di usare i nomi che ci aveva dato Bhagwan. Nei nostri armadi non c'era più un singolo indumento rosso o arancione. A volte sembrava che l'unica prova del passato risiedesse nella forma stessa del mio corpo. La pelle dura sotto la pianta dei piedi, a forza di stare a piedi nudi nella ghiaia. I tendini tirati dei miei polpacci, causati da una vita trascorsa in punta di piedi, nel tentativo di individuare mia madre in mezzo a una folla di gente arancione. Poi, nel gennaio del 1990, quando avevo 14 anni, sul retro di un giornale, sul tavolo della cucina di mia madre, ho trovato un articolo che parlava della comune. L'ho strappato, l'ho piegato e me lo sono messo in tasca. Per il mese successivo ho portato quel ritaglio ovunque, a scuola e sugli autobus, lo tiravo fuori, lo leggevo, lo piegavo e lo rimettevo via. Ho portato con me quell'articolo di giornale finché i brandelli sono diventati illeggibili. Anche lì l'ho tenuto in tasca per altre 2 settimane, fino a quando l'ho lasciato nei jeans e li ho messi in lavatrice, ed è andato. L'articolo del Times era intitolato «Il ministero prende provvedimenti in seguito a un'indagine su uno studente».
Oggi è stata resa pubblica l'indagine relativa a un ragazzo trovato impiccato dopo un litigio durante un gioco di scambio d'abiti con le ragazze del collegio privato Koh Swan, nel Devon. La scuola, dove alcuni ragazzi e ragazze adolescenti condividono la stessa camera da letto, è organizzata secondo regole comuni e segue gli insegnamenti del guru indiano Bhagwan Shri Rajneesh. Nicholas Schultz, di 13 anni, aveva discusso con una ragazza per cui aveva preso una cotta, perché lei non voleva che lui indossasse i suoi vestiti. Circa mezz'ora dopo, Nicholas è stato trovato impiccato alla corda di un'altalena. Ero convinto di conoscere quell'altalena e l'albero a cui era impiccato.
una quercia spigolosa nel bosco vicino ai confini della comune. Ma sapevo anche che mi sbagliavo. La comune che ricordavo ormai aveva chiuso. Ma questa scuola, Koswan, nel Devon, era una continuazione della mia comune. Conoscevo l'insegnante, Shana, che raccontò al Times che maschi e femmine di 13 anni condividevano le camere perché i bambini erano maturi e totalmente degni di fiducia. Conoscevo qualcuno dei ragazzi di Koswan, dei miei anni trascorsi in quei dormitori misti. Conoscevo anche la solitudine di quel ragazzo, la cui tristezza non aderiva perfettamente al decennale sogno della comune, fatto di risate e festeggiamenti. Sentivo lo stesso familiare dolore nel profondo del mio cuore, come fosse un vecchio livido, ma non avevo idea dell'origine della mia tristezza. Quando ho letto l'articolo, mi sono ricordato che c'era una ragione per cui mi sentivo così. Isolato, strano, malandato e solo. Ho portato quel ritaglio con me perché finalmente possedevo almeno una prova concreta. Alla fine qualcosa al di fuori di me esisteva per confermare che tutto era accaduto davvero. Ho conservato quel ritaglio come un tesoro perché rappresentava una zavorra, qualcosa che mi teneva a terra, che rendeva reale la mia storia. Mi sono portato quell'articolo appresso perché sapevo che il ragazzo appeso all'altalena avrei potuto essere io.
Questo era il primo capitolo di My Life in Orange, un'autobiografia scritta dal giornalista inglese Tim Guest. E questo è Soli, un percorso all'interno dei ricordi dei bambini cresciuti nelle comuni di Osho tra l'inizio degli anni 70 e la metà degli anni 80. Io sono Roberta Lippi, scrivo per la TV, la radio e il web. Durante la stesura del mio libro Wild Wild Sheila mi sono scontrata con molte notizie che riguardavano i bambini cresciuti nelle comuni. Ma dove erano quei bambini? Cos'è successo al cuore e all'anima di quei ragazzi? Cosa sono diventati oggi e perché? Ascolteremo voci discordanti, cariche di emozioni, di nostalgia, ma anche di solitudine e rabbia. Voci che si interrogano ancora oggi su cosa sia stato quello che hanno vissuto. Un'infanzia indubbiamente diversa da tutte le altre, fatta di libertà e abbandono, di curiosità e durezze, di introspezione e di nuovo di solitudine in mezzo a una moltitudine di persone. Tim Guest è solo uno dei tanti bambini che negli anni 70 aveva dovuto seguire i propri genitori nel loro personale viaggio verso la libertà. Adulti che avevano trovato conforto nei precetti di una filosofia orientale che li elevasse dalle proprie vite occidentali. Vite ritenute ormai troppo asettiche e conformiste. Vite borghesi, vite stanche, vite banali che allontanavano la loro anima dalla ricerca di qualcosa di superiore. Qualcosa che desse un senso alla vita stessa, appunto. Ricchi o poveri che fossero, tutti volevano raggiungere lo stesso obiettivo, ricongiungersi con il proprio vero io, grazie a un cammino spirituale da compiere da soli e al contempo insieme ad altri, ovvero ad altri della comune. Alcuni di questi adulti erano anche genitori e per stare vicini al proprio maestro non avevano scelta. Dovevano portare con sé i figli o abbandonarli affidandoli ai parenti o alle scuole della comune disseminate per il mondo. Tim Guest, ripeto, era uno di quei bambini. Ma oggi non possiamo intervistarlo, perché è morto. La sua storia di percepito abbandono, a seguito di una madre sannyasin, è diventata un bestseller mentre era ancora in vita. Guest era un giornalista di successo del Guardian e del Telegraph, un uomo ironico, sensibile, curioso, intelligente e acuto, come quasi tutti i bambini cresciuti nelle comuni di Osho. È stato trovato morto nella sua casa di Londra il 31 luglio 2009 per una massiccia overdose di morfina. Al momento della morte stava ascoltando i Radiohead. Si era sposato da poco e lui e la moglie stavano cercando un bambino. Gli amici lo definivano uno sperimentatore, anche con le droghe. Le aveva provate tutte. Guest, come molti dei ragazzi cresciuti nelle comuni di Osho, non poteva che essere uno spirito libero, che finì per crearsi le sue stesse prigioni. Ma facciamo un passo indietro e raccontiamo un po' il contesto, per capire dove ci stiamo muovendo. Bhagwan Shri Rajneesh è un maestro spirituale indiano. Inizia la sua attività negli anni 60 e a metà degli anni 70 i suoi seguaci più vicini fondano per lui l'ashram di Pune, una comunità in India che presto, grazie al passaparola, inizia ad accogliere adepti da tutto il mondo. Sì, perché chi era capitato per caso nella comune di Bhagwan, così veniva chiamato Osho in quegli anni, tornava a casa così entusiasta, ma soprattutto così sereno e consapevole, che era quasi impossibile per i conoscenti che se lo ritrovavano davanti, soprattutto se insoddisfatti della propria vita, non dire «voglio provarlo anch'io». E così, in quegli anni, inizia un vero e proprio movimento di seguaci che arrivano da ogni parte del pianeta. Alcuni toccano quel mondo brevemente e poi tornano da dove sono venuti, cercando semplicemente di applicare gli insegnamenti alla loro vita quotidiana. Altri decidono che non possono più fare a meno di quell'emozione, devono stare accanto al maestro. Bhagwan è un leader carismatico che parla con una modernità e una semplicità spiazzanti, sa essere ironico e provocatorio, e il suo movimento introduce una novità stupefacente rispetto a altre filosofie orientali, il concetto che spiritualità e materialismo possano convivere. Accanto al maestro e grazie alle sue tecniche meditative, queste persone cercano l'illuminazione, l'unico obiettivo che conti in questa inutile vita fatta di orpelli e rapporti sterili e convenzionali. E così in molti si trasferiscono a Pune, lasciano tutto. Quasi sempre vendono i loro possedimenti per devolvere i propri guadagni a sostegno della comune. Si tratta di giovani adulti, la maggior parte pervasi dalla cultura hippie, in piena ribellione dei conformismi. Molti di loro hanno figli piccoli che li seguiranno in quella che viene percepita come l'avventura più bella della loro vita. Ma la comune, lo dice la parola stessa, mette tutto in comune, anche i figli. E Bhagwan, ovvero Osho, ha le idee molto chiare sul tema. L'idea che i bambini vi appartengano è sbagliata. I bambini appartengono a se stessi. Il punto di partenza è senz'altro valido, nessuno potrebbe mai dissentire. I figli non appartengono ai propri genitori, devono poter vivere la loro vita, non devono veder frustrato il proprio potenziale, non devono soddisfare l'esistenza di chi li ha messi al mondo, ma la loro. I figli non si confrontano con lo stesso periodo storico, non affrontano gli stessi problemi che hanno vissuto i loro genitori, non devono imitarli. Osho guardava effettivamente al mondo delle relazioni con una modernità del tutto insolita per quei tempi. Ma quello che è vero in assoluto, calato nella realtà, non sempre sortisce gli effetti sperati.
Nella mia comune si distruggono le radici. Si distrugge la famiglia e la famiglia si dissolve nella comune. I bambini non appartengono ai genitori. Possono amarli, incontrarli, invitarli, ma non possono possederli. Loro sono stati un veicolo per portare quei bambini nel mondo. I bambini non sono di loro proprietà. La comune si prende cura dei bambini.
Patti Safian aveva appena finito la quinta elementare quando la madre, separata, parte da New York e l'abbandona dal padre per raggiungere Pune.
Il dolore che sentii per l'assenza di mia madre durante quel periodo fu indescrivibile. Per i successivi 13 anni sarebbe entrata e uscita dalle nostre vite come un fantasma, un po' come le sue lettere. Attendevo con ansia quelle lettere, che spesso condividevano parole di saggezza di Bhagwan, come «Guarda le stelle, il cielo e la luna e sappi che io, tua madre, guardo le stesse stelle, la stessa luna e lo stesso cielo». Quelle parole non mi hanno aiutato. Non mi hanno aiutato quando ho avuto le mie prime mestruazioni. Non mi hanno aiutato la prima volta che ho baciato un ragazzo o quando sono stata scaricata dai miei amici perché non volevo fare il bagno, perché mi ero appena lisciata i capelli. Quelle parole, pensavo, erano cazzate. Cosa sapeva Bhagwan del legame speciale che c'era tra me e mia madre?
Patti aveva sofferto moltissimo dell'assenza fisica della madre. Ma cosa stava accadendo a quei bambini che invece erano stati costretti a seguire i genitori? Quelli che erano partiti con loro? Quelli come Tim, che trascorrevano le giornate in punta di piedi nella speranza di individuare i propri genitori tra la folla. Cercheremo di scoprirlo insieme, ascoltandolo proprio dalla loro voce. Testimonianze inedite di uomini e donne che hanno vissuto in prima persona, da bambini, l'esperienza della comune. I suoi lati luminosi e oscuri, le regole, la scuola, il gioco, il lavoro, la meditazione. Ma soprattutto, cosa ha significato crescere con dei genitori che hanno voluto, appunto, metterli in comune, in tutti i sensi.
Io sono Roberta Lippi e vi aspetto per il prossimo episodio di Soli, qui su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.